Sono Igor Rod e questo è il mio podcast gratuito, Energy Caffeina. Oggi il caffè lo offro io. Ciao a tutti, oggi ho il piacere di essere in compagnia via Skype questa volta perché siamo un pochino in vacanza, io sto per partire, lui invece mi pare sento le onde in sottofondo. Andrea Della Rocca, che è un esperto di ristrutturazioni, è un tecnico edile e con lui andremo a rispondere a tutta una serie di domande che ho raccolto nel tempo, sia io che lui abbiamo raccolto dai clienti. Un po' ci arrivano dal blog, un po' ci arrivano via SMS, un po' da Facebook e via dicendo. Cercheremo di fare un intervento il più breve possibile, il più scattante possibile. Oggi si parla di ristrutturazione. Ciao Andy!
Ciao Fulvio, come stai?
Bene, bene. Tu dov'è che stai in vacanza? Sei in vacanza, sì.
Sono in vacanza a Gallipoli.
Ah, però.
Niente male, eh?
Fa così caldo come dicono o no a Gallipoli?
Direi proprio di sì.
Io te lo dico molto onestamente, io sono qua sotto il condizionatore e sono veramente sudatissimo, sono a Vercelli, sono ancora a casa, mi sto preparando con le valigie praticamente in mano. Perché?
No, perché sotto il condizionatore, io il condizionatore non ce l'ho, però ho il mare.
Hai il mare, vabbè, già quello compensa. O sei sempre a bagno, però in quest'oretta porta pazienza che ti ho rubato la tua vacanza. Perché adesso è un po' di mesi che raccogliamo queste domande e
è
nulla.
Giusto.
Ed è giusto, visto che supponiamo che la gente si metta lì, si scarichi il podcast e abbia voglia di ascoltare le cazzate che abbiamo da dire, insomma, fondamentalmente, lo mettiamo a disposizione di tutti, io farò il possibile per darlo a chi mi monta l'audio, per metterlo su iTunes il prima possibile, in modo tale da... poi da settembre riuscire a farlo funzionare, di fatto, perché le domande... che ci fanno sono praticamente sempre le stesse, o no?
Direi proprio di sì.
Purtroppo sono tristemente sempre le stesse. Ricordo a tutti che io mi occupo della parte commerciale, poi vabbè, gestisco questo podcast, mi piace molto, e cerco di fare della cultura gratuita, fondamentalmente, perché il podcast è assolutamente è gratuito, e coinvolgo i miei colleghi, i miei amici, per poter andare appunto, partendo dalle domande che ci vengono fatte tutti i santi giorni, andare a rispondere a quelli che sono i dubbi del pubblico che ci segue e che speriamo sia sempre più numeroso e che utilizzi questi nostri interventi per chiarirsi i dubbi, perché oggi parleremo, l'oggetto del podcast è ristrutturazioni, ristrutturare ovviamente gli edifici, perché mancano, quanti mesi mancano alla fine dell'anno? Siamo praticamente ad agosto, settembre, sì. Ottobre, novembre, dicembre, mancano 5 mesi, agosto compreso, agli dei. Ok? Il governo non si capisce bene che cosa, quali saranno le detrazioni fiscali. Dico bene, Andrea?
Dici proprio bene.
Cioè, non c'è praticamente visibilità di quello che andrà a succedere alla fine dell'anno.
Esatto, fino all'ultimo momento non si saprà come gli altri anni.
Non si saprà perché, ricordiamo a tutti, oggi c'è il 50% di detrazione fiscale per ristrutturazione.
Esatto.
E il 65% di detrazione fiscale per l'efficientamento energetico. Partiamo dalla prima domanda che me l'ha fatta un vecchio cliente ieri sera. Mi chiama, questa è freschissima, mi chiama allarmato, erano le 8:30, io ero in macchina, tornavo da un cliente, mi chiama e mi dice: Fulvio, c'è un problema. Sentiamo, non funziona l'impianto? No, questo qui ovviamente ho venduto un impianto, pompa di calore, la centrale termica, le solite cose integrate, insomma ormai facciamo questo tipo di interventi. Nulla, è una cosa molto più banale per me e molto più terrificante per lui, perché ha portato tutto quello che aveva da detrarre al commercialista e il commercialista non gli ha caricato la detrazione fiscale. Di fatto non gli voleva far passare il fotovoltaico al 50% perché dice che... Sai che cosa mi ha detto? Mi ha detto che ha portato tutto il plico degli impianti che gli abbiamo fatturato, l'ha portato dal commercialista, adesso che è ora di detrarre, si è piantato, si è arenato tutta la faccenda perché vuole fare passare il fotovoltaico, la pompa di calore, al 65%, perché dice che è efficientemente energetico, cosa che in effetti dovrebbe essere, ma in realtà passa al 50%. In realtà lui gliela sta caricando, ma non riesce a caricarlo sul portale.
Lo credo bene.
Questo è un grosso problema, quindi io direi questo oggi di partire da lì. Perché
d'accordo,
se una volta di più siamo arenati a livello di commercialisti, che sono i primi che non fanno gli aggiornamenti e non sanno come andare a incastonare questi tipi di impianti, di tipi di opportunità, che sono l'efficientamento energetico, l'istrutturazione, i diversi tipi di efficientamento energetico, quindi poi lascio la parola un attimo a te, ci troviamo poi con i clienti che sono i primi dubbiosi e vengono sollecitati in negativo dai loro commercialisti. Come la vedi?
La vedo critica, perché c'è molta confusione su questo argomento. Clienti, giustamente, leggendo migliaia di cose su internet, trovando informazioni un po' qua un po' là, non sanno mai come comportarsi di fronte a queste cose e vengono a chiedere a noi, che poi oltretutto io sì sono un tecnico e dire esperto in ristrutturazione, ma non sempre sono super informato sull'ultima detrazione o sull'ultimo aggiornamento normativo in materia di detrazioni fiscali, perché è un argomento che di solito trattano i commercialisti, però chissà perché chiedono sempre a noi. Vabbè.
Io che invece tratto la parte commerciale dovrei sapere dalla trattativa col cliente, dalla detrazione, un po' di cose tecniche, cioè io dovrei sapere ancora più cose, non è fisicamente possibile, ecco, diciamolo in termini molto molto seri, ed è per questo che io invito i miei colleghi amici a parlare con me di queste cose, perché è sempre più necessario, io mi rendo sempre più conto che è sempre più all'ordine del giorno la necessità, è sempre più chiara la necessità di fare della cultura. La gente deve prendere, ascoltare, possibilmente esatto, da persone di cui si fida, e imparare. E poi ovviamente c'è sempre internet, ci sono tutti i supporti necessari, noi diamo il massimo del supporto, tant'è vero che come l'ho risolta poi alla fine ieri? Gli ho detto, guarda, non c'è nessun problema, dammi il numero del commercialista, stamattina l'ho chiamato.
E infatti anche io spesso e volentieri faccio così, è capitato anche a me, per lo stesso motivo. Il commercialista del cliente aveva bisogno del cosiddetto Enea, poi spiegheremo più avanti
sì,
cos'è.
Che poi di fatto serve quel modulo lì e andarlo a mettere nel loro rigo, esatto,
Mi ha chiesto poi questo, il problema è che non era ancora pronto e lui voleva detrarre, io ho detto vabbè, inizia a detrarre il 50 e poi il 65, quando abbiamo finito i lavori lo faremo.
Sì, sì, perché poi lì, ricordiamo, funziona sempre in base al bonifico che fai e quando lo fai,
esatto,
perché è sempre bonifico attivo di pagamento, con quel tipo di detrazione citando quella legge.
Esatto.
Cioè la fattura deve essere fatta con detrazione 50% ristrutturazione edilizia, 65% efficientamento energetico, il pagamento va fatto con bonifico attivo ritenuto da conto dell'8%, ovviamente allo Stato, relativamente al 50% ristrutturazione edilizia o 65% efficientamento energetico. Se non viene fatto in questo modo, citando la fattura e il codice fiscale di chi lo esegue, quindi di chi detrae, poi andiamo a vedere un attimo una delle domande canoniche, sono sono l'affittuario, no? Capito anche te?
Esatto.
Se io sono l'affittuario, non sono il padrone di casa, posso andare a dedurre quanto posso andare a dedurre? Mamma mia, siamo nel 2015, dobbiamo ancora rispondere a queste domande, però per la carità, ben venga, facciamo una chiacchierata, andiamo a rispondere.
Certo.
Però il fatto che non sia assolutamente chiaro all'utente finale va solo svantaggio.
È molto grave.
Solo a svantaggio del cliente finale, perché se ha ancora dei dubbi, e i primi sono i commercialisti, sono chi fa chi dovrebbe, come si dice, mettere mano alla detrazione e quindi incentivare questo tipo di sviluppo, perché poi attenzione, quando uno ha da pagare una fattura di un artigiano, di un intervento edile, chiaramente è tutto fatto dal decreto Salva Italia, cioè nasce tutto dal decreto Salva Italia di ormai quasi 3 anni fa. Quindi vuol dire che c'è stato un del lavoro che le persone, gli artigiani, le imprese hanno fatturato, e questi clienti hanno tutto il diritto di andare a detrarre il 50% o il 65%. Prima era il 55, poi il 65. Io stesso ho cambiato dei serramenti, ho fatto il primo bonifico, mi sembra 2 anni e mezzo fa, il primo bonifico era detraibile al 55%, poi ho fatto il saldo, l'ho eseguito dopo il primo di gennaio, dal primo di gennaio c'era il 65%, quindi ho una parte dei miei serramenti l'ho pagata al 55% e l'altra l'ho pagata al 65%. Ma io lo sapevo perché mi sono letto il sito dell'Enea con tutto quello che ne deriva. le persone giustamente non sanno neanche dove andarlo a caricare, e non per andare a dar contro ai colleghi commercialisti, però purtroppo è così, sono pochi quelli che si aggiornano e quindi noi dobbiamo andare continuamente a correre dietro a questo tipo di problema.
Sono pienamente d'accordo.
Purtroppo questo è un dato di fatto molto molto grave, perché non c'è cultura, fondamentalmente non c'è cultura.
Sì, la colpa, diciamo, di questo dell'ignoranza, fra virgolette, di questo argomento, non è neanche colpa dei clienti, ma è colpa della disinformazione della televisione, perché una persona la maggioranza delle informazioni riceve dalla televisione. Quindi accende il televisore, ascolta, ma non ne parlano mai, non specificano mai. Su internet il sistema sappiamo come funziona, ci sono tantissime informazioni, andare a reperire proprio quelle di cui hai bisogno tu non è tanto semplice.
No, ma anche perché, vabbè, il sito dell'Enea è abbastanza chiaro, bisogna dirlo, l'hanno
sì,
comunque sempre
sì, vero,
semplificato, però devi andarti a scaricare il PDF giusto, cioè esatto. si fa fatica.
Esatto.
E le persone ovviamente che hanno immobili, magari hanno una certa età, non riescono si fidano del tecnico, appunto, chiedono al tecnico e non chiedono, poi si trovano con tutti questi papiri dal commercialista, oppure il CAF, oppure non sa da che parte iniziare. È una situazione devastante, io non ho altri termini per definirla, eppure è così. Nel 2015, a fine dell'anno, cioè mancano 5 mesi alla chiusura del 65%, che è una detrazione altissima, senza pari in Europa, noi siamo ancora qui a capire come detrarlo. Allucinante.
Incredibile.
Ok, poi ci ritorniamo più in là, perché è una delle N domande, insomma, che abbiamo raccolto. Adesso faccio parlare un po' te, da cosa iniziamo?
Iniziamo dalle prime domande che siamo riusciti a raccogliere, che ne dici?
Vai, fatti la domanda o te la faccio io e tu rispondi, come vuoi.
Fammela tu e io rispondo, preferisco.
vorrei non fartela, ma purtroppo una delle domande, io vendo impianti, chiaramente chi mi conosce lo sa, vado sempre a supporto dei tecnici perché mi ritengo una persona corretta, faccio questo da molti anni e quindi ci tengo a fare il mio lavoro in modo più professionale possibile, e ci sentiamo, per quanto riguarda la ristrutturazione, domande sempre più frequenti, tra l'altro, come questa. Noi dobbiamo, che ne so, installare un climatizzatore, far passare dei tubi, far passare dei, non lo so, mettere un inverter, un bollitore, una pompa di calore, una qualsiasi cosa, e ti senti i clienti che ti dicono: ma questa parete io la voglio demolire. Cioè, tu li guardi e dici: ma questa, ecco, posso demolire questa parete? Cioè, la domanda è, se io ti facessi una domanda, posso demolire la parete?
E ti dico anche che le motivazioni che hai dato tu sono già motivazioni abbastanza serie rispetto a quelle che mi vengono date dai clienti, perché delle volte, no, sul serio, mi sento dire: posso demolire questa parete perché altrimenti il forno non ci sta, e allora lì
per la fragilità, allora io, cioè, se dovessi sentire una frase del genere, io prendo e lascio il cliente, perché... per il forno è una roba...
O il frigo, la cucina, il mobile, qualunque tipo di... Perché la gente alla fine pensa a progettare nella sua testa lo spostamento dei muri, le aperture delle porte, sulla base dei mobili, non sulla base della loro comodità, del loro
esigenze. Cioè, praticamente tu mi stai dicendo, nella scala gerarchica di importanza, non sono gli impianti, non è la casa, non è la conformazione, ma è
l'arredamento.
L'arredamento. Cioè, costruiscono la casa sulla sull'arredamento, proprio alla moda dei tedeschi. I tedeschi invece fanno la casa in base a come gira il sole, noi invece facciamo la casa in base a quei mobili che abbiamo. Siamo veramente...
Esatto. Perché? Perché magari la cucina, giustamente, era una cucina dell'Ottocento che aveva usato Remita e 150.000 euro di cucina, e quindi, giustamente, la cucina non si deve toccare.
Cioè, vale più la cucina della casa, insomma.
Okay. Magari non è sempre così, però è capitato.
Ok, e quindi che cosa possiamo rispondere a una domanda del genere? Cioè, si può demolire una parete?
Sì, allora, generalmente le pareti si possono demolire. Però spesso e volentieri succede che arrivo a casa dei clienti, iniziamo a parlare, la moglie a un certo punto si gira e mi dice: io vorrei demolire quella parete, e ne indica una. Io mi giro, già pallido, vado lì.
Meno male che sei in vacanza, così torni un po'.
Infatti. E ovviamente in 7 casi su 10 quella parete è una parete portante, ossia una parete che fa parte della struttura dell'edificio. Quella parete non si può demolire,
Cioè, tu, però ovviamente per essere portante deve essere una casa di una certa età, insomma, una casa
sì,
a
certo.
Portanti, non certo una casa di anni 50 in su, insomma, ecco.
Esatto, oppure può capitare che all'interno della parete ci sia magari un setto, ossia un pilastro un po' più grosso, o addirittura proprio un setto murario, quindi una parte di muro, una porzione di muro in cemento armato, vero e proprio.
Beh, quando è così resta molto più difficile spostarla, insomma.
Resta molto più difficile perché in pareti di questo tipo si possono al massimo fare delle aperture, però demolire non si possono demolire. Poi bisogna anche dire un'altra cosa. Quando viene posta questa domanda c'è anche una motivazione, ossia nel momento in cui il committente, ossia il cliente, solitamente la moglie, pone questa domanda è perché il cugino del fratello o del nipote gli ha già messo in testa tutto il progettino di come deve diventare casa, senza però pensare a questi tipi di inconvenienti che possono venire fuori da quando si fa il sopralluogo. E lì allora bisogna spiegare al cliente che demolire le pareti portanti o i pilastri non è possibile, perché andremo a creare dei problemi a livello portante a tutta la struttura, quindi bisognerebbe fare una serie di interventi a livello strutturale sotto l'edificio, una cosa che poi diventa anche onerosa e quindi
diventa volentieri, possiamo dirla, antieconomica.
Direi proprio di sì.
Ovviamente noi non abbiamo niente contro le signore che hanno in testa. No. Cioè, noi ce l'abbiamo, io per partito preso ce l'ho con chi mette zizzania in questo senso, zizzania in senso positivo, ovviamente lo fa magari così, come si può dire, non lo fa apposta, butta l'esca e poi le persone che sono già sensibili magari hanno effettivamente il problema, come dici tu, di spazio dislocativo dei mobili o comunque sia della stufa più che altro, cioè insomma di quello che vanno a mettere dentro le stanze, insomma può essere il letto, certo. Può essere l'armadio, vi dicendo, vedono come più semplice tirar giù una parete che non andare a studiare una disposizione diversa.
Certo. Adesso per esempio mi è capitato un caso pratico in cui i signori hanno in un soggiorno, hanno il soggiorno abitabile con la cucina in un'unica stanza sostanzialmente, dove c'è questo soggiorno, hanno un bagno che volevano demolire per ingrandire la stanza. All'interno del muro che divide il bagno dal soggiorno c'era un pilastro e questo pilastro purtroppo rimane in mezzo alla stanza. Perché? Perché è un pilastro e non si può demolire. Demolire un pilastro significa fare altri tipi di interventi che vanno, cioè ricordiamoci poi che una casa quando viene realizzata su una base di un certo numero di strutture portanti e i pilastri fanno parte di queste strutture portanti. Togliere un pezzo portante della casa significa che se lo togli devi fare qualcos'altro al posto di quel pilastro e quindi diventa, come dicevi tu, assolutamente antieconomico.
È antieconomico,
anche perché se poi pensiamo che queste strutture portanti spesso e volentieri, nella migliore delle ipotesi, vengono sostituite da paretine in cartongesso che di portanza hanno forse...
Esatto, perché tu togli una parete portante e poi fai una parete... Tendenzialmente sì. Adesso si tira su un attimo una parete in cartongesso, tamburata...
Cartongesso, o comunque sia, anche fosse in mattoni, sempre una paretina da 12 centimetri.
Sicuramente non supporta nulla, insomma.
Assolutamente no.
Quindi diventa un paradosso, fondamentalmente.
Paradosso, perché, assolutamente.
Perché togliere qualcosa di portante per mettere un foglio di carta, diciamocelo pure... Lasciamo perdere, cioè spostiamo i mobili.
E allora diventa complicato spiegare ai clienti che è meglio evitare. Vabbè, in alcuni casi proprio non si può fare, punto. E se non si può fare, non si può fare. In altri casi, se si potesse anche fare, quando poi gli spieghi che fare un intervento del genere può costare più della cucina dell'Ottocento che usava Remida, allora a quel punto si convincono del tutto.
E quindi come la risolvi? Sposti la cucina?
La risolvi che non fai l'intervento, o comunque lo fai dove puoi farlo. Se c'è un pilastro rimane in mezzo alla stanza, nel mio caso pratico questo pilastro rimane in mezzo al soggiorno, che poi ci siamo inventati anche un motivetto carino attorno al pilastro, lo coloriamo di diverso, quindi tutto sommato è anche carino, e ti inventi qualcosa, altrimenti l'intervento non si può fare. Pilastri non
semplicemente
si possono...
eviti l'intervento e basta.
Sì, ma si trova un'altra soluzione. Poi difficilmente all'interno di un'abitazione ci siano pareti divisorie completamente in cemento armato, cioè sono casi veramente, magari case veramente vecchie, attualmente è difficile.
Ok, ovviamente non l'abbiamo detto all'inizio, lo diciamo adesso, noi ovviamente incidiamo questo podcast per poi ricevere le controdomande. Ricordiamo che l'interazione con noi può avvenire attraverso i nostri blog, il mio personalmente, fulvioroda.com, il tuo,
www.drellarocca.com,
ok. Ovviamente il sito di Energy Caffeina, Energy Caffeina, Energy con la Y, caffeina.com. Cercate il podcast e andate a farci le controdomande, perché di fatto partiamo con dei podcast a risposta delle vostre domande di, diciamo così, cantiere o di incontri fisici. Andiamo a cercare di rispondere e ci aspettiamo le vostre considerazioni, insomma. Mettetevi pure in contatto con noi. Noi siamo qui per riuscire a darvi quante più risposte possibile alle vostre domande. Ok, un'altra domanda che è molto molto simile alla prima. Posso togliere la finestra? Ecco, questa è capitata.
Posso togliere la finestra?
Posso togliere la finestra è una cosa che io riguardo e divento paonazzo. Cioè, tu sei chiaro di pelle, ma io veramente li guardo e dico, ok, ho sempre voglia di tornarmene a casa, fondamentalmente.
Sì.
Perché togliere una finestra oggi, con tutto quello che vuol dire togliere una finestra, vuol dire chiudere una finestra, cioè fare una parete opaca, dico bene il termine opaco,
sì.
No? Una parete opaca.
Sì,
perché uno deve togliere una finestra?
A volte capita che una finestra dà fastidio per qualsiasi motivo, come, non lo so, mi è capitato che il cliente volesse togliere una portafinestra che dava sul soggiorno, in un angolo della stanza, voleva ricavare in un bagno, c'era questa portafinestra e voleva toglierla, perché diceva che secondo lui c'era il rischio che potessero entrare ladri, quindi voleva eliminarla. Ovviamente io gli ho sconsigliato assolutamente di farlo, in quanto innanzitutto sappiamo benissimo che una finestra, una portafinestra, aiuta a fare ricambio d'aria, possiamo dire tranquillamente che sono le narici della casa, sostanzialmente.
Per dare l'ossigeno alla casa, insomma.
Esatto.
Stiamo sempre parlando, Andrea, andiamo a ricordare, a parte l'ultimissima generazione di case, che tra l'altro noi promuoviamo, le case in classe A+, ok, ma quella è una frazioncina millesimale di tutto quello che è il parco edilizio italiano.
Sì.
Siamo in una situazione ferma agli anni 70.
Direi proprio di sì.
Cioè, dimmi se sbaglio, il 75%, forse anche l'80% degli stabili in cui viviamo noi italiani è fermo a 40 anni fa. Cioè quando
direi proprio di sì. L'ho anche scritto nel blog, nel mio primo articolo, se non sbaglio, che tra l'altro avevamo redatto insieme.
Me lo ricordo, me lo ricordo.
Siamo proprio fermi agli anni 70, siamo veramente indietro, tolto le ultime case di nuova generazione, classe A, A+, e tutto quello che vogliamo, però siamo veramente indietro sotto questo punto di vista.
C'è tutto da fare, non per niente le detrazioni fiscali sono comunque così alte, incentivano
esatto.
Al cambiamento, all'efficienza, un po' perché ce lo impone il protocollo di Kyoto, un po' perché ce lo impone l'Europa comunque subito dopo, un po' perché nel 2020 dobbiamo sottostare al 20-20-20, adesso non è oggetto di questo podcast, ne andremo poi a parlare in un prossimo. Il succo è che il parco edilizio italiano è quantomeno obsoleto.
Assolutamente sì. Senza poi considerare il fatto che c'è sempre quella percentuale di imprese, artigiani che nonostante vogliano e provino a fare interventi, miglioramenti a livello energetico su edifici,
fanno
magari non sono esperti in quel settore, si improvvisano, ovviamente come tutte le persone che si improvvisano in qualcosa non hanno una resa del 100%. Sono argomenti molto delicati che vanno trattati in modo delicato e bisogna fare molta attenzione a questo.
Allora, questo si unisce a quello che dicevamo all'inizio, non per vantarsi ovviamente, se noi siamo qui, tu sei in vacanza, io ho le valigie pronte, se siamo qui a incidere un podcast gratuito, ad aggirare a tutti i nostri contatti che ce l'hanno richiesto, cioè noi lo stiamo facendo perché la gente ce lo richiede. Se ne siamo qui a incidere una cosa gratuita da girare a tutti, è proprio perché vogliamo che la gente capisca quello che si deve fare e soprattutto come farlo, e farlo con dei tecnici, con dei commerciali, come io cerco di essere costantemente aggiornandomi, dicendo, oppure comunque sia facendo gli incontri con voi, che poi siete diventati dei tecnici, siete degli amici, collaboratori, vi dicendo, per andare a fare cultura positiva. Oggi è facilissimo sbagliare.
Molto facile
sbagliare. C'è così tante cose da fare che è facilissimo sbagliare. È facilissimo andare a sbagliare l'intervento, il semplice intervento edile.
Esatto, ed è per questo che non bisogna mai rivolgersi a una persona che si designa, diciamo così, come esperto di tutto, perché non ti potrà mai dare le informazioni corrette al 100%, o comunque quelle che ti dà, se sono corrette al 100%, non te le dà tutte. E c'è poco da fare, giorno d'oggi è impossibile.
Perché semplicemente non le può avere tutte.
Esatto, è impossibile che una persona sia esperta in tutto e sappia tutto, quindi se chiami l'impresa per cambiare i serramenti, non fargli fare il cappotto esterno, perché te lo fa, sembra fatto bene, ma in realtà magari è fatto male. Se poi si va a prendere una telecamera per guardare, per vedere le dispersioni termiche, si va a vedere che l'intervento non è fatto come si deve. Quindi bisogna cercare l'esperto di ogni settore.
Probabilmente fa parte di una delle domande dopo, oppure avevamo deciso di metterla. L'isolamento delle pareti, ci vorrebbe un podcast a parte per andare a definire una volta per tutte che cosa vuol dire, perché lì escono le peggio stupidaggini dell'era moderna, veramente. Sono tutte concentrate tra le due pareti della casa, no? Tutte, cioè, nell'arco degli ultimi 30 anni, io faccio i sopralluoghi, faccio i fori nei muri, metto le telecamere, gli occhietti dentro gli intercapedi, mi faccio vedere ai clienti come sono messe le loro casse vuote, no? Sono casse vuote, si chiamano casse vuote.
Sì, cassa vuota.
Cassa vuota, si trova di tutto, dalle macerie ai piccioni morti, ai gatti morti, alle pale. C'è una volta che ho trovato una pala alle pietre, il materiale di risulta. Cioè, le persone credono di avere una cassa vuota
invece è piena.
I palazzi di Torino con casse vuote da 28 avevano dentro le peggio macerie. E dopo 40 anni metti dentro fai una endoscopia, e ti rendi conto che non puoi farci niente, o tiri giù la parete oppure te la tieni riempita. Questo è lo stato dell'arte degli stabili italiani. Cioè, è inutile girarci attorno. Quindi, a conferma del fatto che devi fare le domande giuste alle persone giuste, e se queste persone un attimo tentennano, ovviamente non sono le persone più competenti. Cioè,
esatto.
Non ho altri modi per definire la cosa, e mi sto già tenendo, perché poi io veramente sbrocco.
No, davvero,
perché vedi delle cose, ti fanno delle domande, ma non è neanche colpa loro, è proprio un dato di fatto.
Tornando
al discorso invece della finestra, allora, queste finestre, ricordiamo perché sono state fatte, semplicemente.
Sì, allora, le finestre esistono oltre per comodità e per far entrare l'aria, tutto quello che vogliamo, esistono per rispettare determinati parametri dettati dalle cosiddette norme igienico-sanitarie. Quindi deve esserci una certa metratura di finestre in base alla superficie della stanza. In parole povere, la normativa ti impone che in ogni vano abitabile, come per esempio il soggiorno, la camera o la cucina abitabile, debbano esserci metri quadri finestrati sufficienti per garantire l'aeroilluminazione.
Aeroilluminazione,
esattamente.
Ovviamente non entriamo nei dati tecnici, se ne avete bisogno, esistono i siti www.fulvioroda.com, andredalarocca.com, energicaffeina.com, insomma, lì ci fate le domande tecniche. Ovviamente adesso andiamo a fare solo un discorso molto, molto, così, è una chiacchiera, questa di fatto è una chiacchiera e non vuole essere niente di più. Però la finestra ha un potere aeroilluminante.
Esatto.
Questo l'ho capito anch'io, che di edilizia non so. No, davvero. Cioè, ci sono dei parametri tali per cui una finestra ha una ragion d'essere, non può essere chiusa.
Assolutamente no. In alcuni casi si può chiudere e va bene, la chiudiamo. Anche se io sono sempre dell'idea che avere una finestra in più non fa mai male.
È meglio che avere un muro. Anche per questioni poi di umidità, cioè tutti i volumi sono stati non calcolati, magari fatti un po' così alla buona come si faceva una volta, però ha una ragione d'essere, cioè una casa più o meno grande, una stanza più o meno grande deve avere le finestre.
Giusto. Deve respirare.
Prima deve respirare e poi deve avere le finestre, visto che non possiamo vivere al buio. Comunque, queste finestre, ragazzi, ve le dovete tenere, finito. Diminuite un po', le dovete tenere, anche perché poi, ricordiamo, se uno cambia i serramenti per fare la detrazione del 65%, i serramenti spesso e volentieri vengono fatti sul telaio esistente, quindi vengono ancora la superficie illuminante, dimmi se sbaglio, ma è ridotta, perché
si riduce leggermente,
e su una finestra che è già ridotta si riduce ancora di più, cioè di fatto stiamo al buio per cambiare un serramento, cioè vedi i serramenti che hanno, che ne so, 25 centimetri di telaio, non arrivano a 25 centimetri per lato di illuminazione. Vedi, delle cose, delle botole che non hanno senso di esistere.
Assolutamente, anche perché poi non è detto che in un futuro non si voglia modificare l'assetto interno di divisione dell'ambiente, e quindi magari chissà che quella finestra poteva servire a illuminare una stanza che è venuta fuori dalla divisione con una parete in cartongesso. Avesse avuto quella finestra, quel vano sarebbe stato a posto. Ecco, grazie.
Parliamo di un'altra cosa, un altro aspetto che spesso viene dimenticato, ma le finestre non si possono spostare, cioè in comune la finestra, com'è che funziona?
Non si può spostare, sì, innanzitutto dipende da altri fattori, non solo dal comune, ma dipende anche dai vincoli che ci sono, perché esistono dei vincoli che ti impongono il non spostamento o comunque la non modifica dei prospetti degli edifici, e se anche te li consentono ci sono procedure molto lunghe, quindi se devi spostare di 20 cm una finestra, aspettare 4 mesi e pagare parecchi soldini per spostare la finestra di 20 cm, direi proprio che non ha nessun senso. Tendenzialmente le finestre si possono spostare, sì, tendenzialmente sì, se non ci sono particolari vincoli o problemi nell'edificio le finestre si possono spostare, se non fosse che spostare la finestra vuol dire demolire un pezzo di parete e fare un pezzo di parete dall'altra parte, quindi alla fine anche lì è un intervento che a mio parere, se non ha proprio un senso più che logico, non ha nessun senso fare.
Comunque sia spostare una finestra e non chiuderla la finestra.
Ma no, non conviene. Anche lì, sempre che non ci sia una super logica dietro che ti porta a dire ok, quella finestra la chiudiamo.
Certo.
Perché poi, per
carità, da valutare molto molto bene di caso in caso.
Sì, certo.
Comunque non si può prendere sicuramente alla leggera, assolutamente.
Direi proprio di no. Ma no, perché non è un argomento anche questo che si possa affrontare così nell'immediato, chiudi, apri, cioè secondo me bisogna pensarci bene, se c'è la finestra potrebbe essere utile quella finestra, perché toglierla?
Comunque sia tenerla, modificare comunque l'assetto dei tramezzi interni, insomma.
Certo.
Ok. Questa poi le vince tutte. Posso spostare il bagno?
Ecco.
Questa è tosta.
Eh sì. Ma sì, perché si ha una concezione del bagno che è paragonabile a quella del bagno di un aereo. Cioè praticamente la gente pensa che schiacciando lo sciacquone, il pulsante del WC, proprio quello a muro o quello dove c'è la vaschetta, sparisca tutto. Si pensa così solitamente, invece non è così. Sotto il bagno esistono tutta una serie di impianti che portano la popò e la pipì nelle fognature o nelle vasche in cui si va a smaltire il rifiuto sostanzialmente. Quindi spostare il bagno da una parte all'altra della casa significa fare un intervento oneroso anche lì.
È un intervento totalmente invasivo.
Assolutamente sì. Bisogna fare la modifica di tutti gli impianti e magari in alcuni casi anche modificare le pendenze. È una cosa importante anche quella, cioè lo si deve fare solo nel caso in cui abbia un senso farlo. Se il bagno esiste già, conviene lasciarlo lì, punto. Si può modificare, si può rimpicciolire, puoi cambiare le piastrelle, fai quello che vuoi, ma se il WC è lì, lascialo lì, non andare a inventarti il WC dall'altra parte della casa, ecco, questo.
Solo per, appunto, magari i mobili che non ti stanno, oppure...
Esatto.
Cioè la casa, se ha una struttura, tieniti quella.
Ah, sì, è un intervento, è uno di quegli interventi che è più oneroso di quanto sia utile.
Più oneroso di quanto sia utile, esatto.
Alla fine il bagno è lì e rimane lì. Non vedo dove sia il problema. Se poi c'è la necessità di farne uno nuovo, allora quello è un altro discorso. Se hai l'esigenza di avere due bagni, uno non ti basta e allora si fa l'intervento invasivo per andare a fare un nuovo bagno. Però se hai un bagno e te ne basta uno, non vedo perché devi spostarlo dall'altra parte della casa perché vuoi la camera più grossa. No.
Certo. Certo.
Non conviene.
Ok, ripeto, se avete altre domande sui bagni, spero di no, perché veramente parlare di bagni, spostare i bagni, di tutto, un po' come la pubblicità, ma non dei bagni, cioè i bagni ve li tenete lì dove sono, ok?
Esatto.
Basta. Il pilastro sembra legato alla parete,
sì.
In realtà è ancora una cosa diversa.
No.
Posso eliminare il pilastro? Posso eliminare questo pilastro? Questo succede, a me succede più che sovente nelle, che ne so, me lo dicono per le tavernette, per esempio. Posso spostare il pilastro? E dove lo vuoi mettere sto pilastro?
No, e qua torniamo leggermente al punto 1, alla demolizione delle pareti portanti. Il pilastro non si demoliscono. Mi è successo un po' di tempo fa che bisognava fare un soppalco interno, e addirittura l'ingegnere mi disse che conveniva fare una struttura a sé, quindi non appoggiata alla struttura esistente, per evitare ulteriori casini a livello geologico, perché poi lì c'è un ufficio a parte competente in cui bisogna depositare tutto il progetto strutturale, e non voleva sentire parlare di fare nuovi pilastri per fare la struttura collegata a quella già esistente, non ne voleva neanche sentire parlare. Perché? Perché essendo che viviamo in una zona sismica, come ormai è tutta l'Italia, fare un pilastro diventa problematica. Anche qua si entra in un progetto oneroso e complicato per poi magari essere poco utile. Il discorso di tutte queste domande a cui stiamo rispondendo è che bisogna pensare bene a non fare un intervento che costi più di quanto sia utile, in poche parole. Il discorso è questo.
Quindi,
poi non
quindi
sempre...
andare ad analizzare sempre,
esatto,
con un tecnico super partes,
esatto,
l'effettiva bontà dell'operazione. Non solo per l'aspetto estetico, mobilio e quant'altro, ma soprattutto per la parte economica.
Esatto, ma in ogni caso i pilastri non si toccano, i pilastri rimangono
così come sono. I bagni, così come tutta una serie di cose. Oh, ste case, se sono tante così, ce le teniamo così. C'è una cascina è un conto, dico bene, esatto. C'è una cascina canavesana, esatto, è un conto, perché sono fatte ovviamente a fette, campanile e vi dicendo, ma una casa strutturata in un certo modo, magari di inizio secolo, che ormai, ripetiamo, sono 120 anni, c'è una casa dell'Ottocento, sono 120 anni almeno, ci sono delle case che hanno 150 anni, cioè quelle case lì nascono così e te le tieni così,
sì, anche
importanti e restano così.
A volte poi si pensa a spostare, modificare, fare per avere veramente un'utilità che non stanno in cielo né in terra.
È molto relativa.
Esatto. Persone hanno bisogno di qualcuno che le segua, anche perché spesso e volentieri mi capita che i clienti, appena glielo spieghi, non battono ciglio. Non è che vorrei rimanere quel pilastro, quando una volta che gli dici non si può, come non si può? No. Se una volta che gli dici che non si può, non si può, e non è che ti dicono niente. Quindi basta semplicemente avere una persona esperta nel settore che ti segua e che ti dia la giusta direzione.
Andrea, tu sei in vacanza, ma facciamo una marchetta, so che non stai lavorando, ma stiamo chiacchierando, questo per noi è ovviamente passione, lavoro. Allora, facciamo una marchetta a tuo favore. Noi abbiamo un blog,
sì,
li abbiamo detti prima,
sì,
il mio, il tuo, Energy Caffeina, tutto quello che serve, cioè non mancano i contatti. Qualsiasi dubbio possa venire, una mail, una chiamata, non mancano i riferimenti. Piuttosto che andare a chiedere a terzi, tu rispondi in live chat. Spieghiamo che cos'è la live,
sì,
chat.
La live chat è una chat istantanea, ossia voi chiedete e io rispondo subito, ovviamente compatibilmente con gli impegni.
Se sei in piscina è difficile, insomma.
Esatto, però rispondo subito.
C'è di fatto sul blog, c'è in basso a destra, adesso non mi ricordo dove ce l'hai, dove l'hai messa, comunque c'è una barra, se uno ci clicca sopra ti fa una... è talmente semplice che non ha senso non farlo. Cioè uno va lì e digita la domanda, finito.
Esatto.
A te arriva la domanda e tu, se uno ti lascia giustamente i riferimenti, lo richiami in tempo reale. Questo è il supporto che noi cerchiamo di dare, a partire dal podcast, ad arrivare all'intervento finale, che poi può essere anche fisico, ma tendenzialmente riusciamo ad arrivare al cliente anche senza vederlo, a dargli il miglior consiglio da esperto ognuno per il suo settore.
Esatto. Sul blog, se vi iscrivete e inserite la vostra email, ogni volta che ci sarà un nuovo articolo vi arriva direttamente la notifica via mail.
Ecco, un'altra marchetta. Il blog è un blog aperto, cioè noi ci sforziamo, ovviamente sono mesi che investiamo, il mio è in ristrutturazione, va bene, tra poco sarà online di nuovo. Cerchiamo di scrivere degli articoli il più chiaro e semplice possibile per arrivare alle persone, ai clienti, ai nuovi clienti, ai prospect, ai deal, dicendo, i lead nuovi. Perché? Perché vediamo che c'è una situazione penosissima. Io per il mio, tu per il tuo, non per niente siamo qui a raccontarcela mentre uno è in vacanza. Perché? Perché è estremamente importante fare le domande giuste e avere le risposte giuste. Super parte, cioè io faccio efficientemente energetico, se non so una cosa chiedo al tecnico di riferimento, che in questo caso per la ristrutturazione sei tu, e faccio così per tutti gli ambiti. Se io, che sono il commerciale e dovrei essere l'esperto, no, io sono il primo a sapere che non sono, come si dice, a essere convinto, a avere la certezza di non essere un esperto. Perché? Perché non, oggi c'è talmente tanta roba da sapere che è impossibile. Io costantemente mi aggiorno, ma non basta mai. Quindi quando ho un problema faccio la domanda giusta alla persona giusta, io, e quindi invito chi ci segue a fare altrettanto. Io ho la live chat, tu hai la live chat, insomma ragazzi, scriveteci e noi vi rispondiamo, non andiamo a fare sciocchezze in giro, dico bene?
Dici proprio bene.
Questo è l'ottica, non ha nessun senso. Perché veramente arrivare poi a andare a smontare i sogni di gloria quando ci troviamo in cantiere, così, no, così allora veramente mi incazzo. Ma visto che noi abbiamo degli strumenti commerciali di contatto gratuito, andateci, fate la domanda e noi in tempo reale vi rispondiamo. Facciamo ogni sforzo per scrivere gli articoli, per favore scrivete, abbiamo una pagina Facebook, abbiamo gli articoli sul blog, il blog rimane, Facebook è ovviamente un social, quindi come tutte le cose è un modo di comunicare. Noi facciamo il possibile per starvi vicini in questo senso. Ci piace anche incontrarvi, però ci rendiamo sempre più conto che è sempre più difficile, è sempre più complicato arrivare al momento giusto, nel posto giusto, perché non so se tu puoi confermare, ma penso proprio di sì, io arrivo e la decisione è già stata presa. Ecco,
esatto.
Prima di prendere una decisione, per favore chiedeteci, perché un
esatto,
parere...
Siamo qua apposta.
Siamo qua apposta, non vi facciamo pagare la consulenza, cioè questo che stiamo facendo è gratuito, cioè queste cose noi le diciamo tutti i giorni, peccato che se le diciamo alla fine uno ha già definito l'idraulico, ha definito il muratore...
Sì.
È così che funziona, non è sulla ristrutturazione. Cioè tu arrivi al fondo, devi fare la pratica di detrazione quando tutto è già stato definito e il 90% è una cazzata, perdona il termine.
Infatti, infatti in chiusura di questo podcast parleremo proprio dell'importanza nel fare un piano d'azione, un piano di interventi con una persona tecnica esperta che si occupa di quel settore. È molto importante, fondamentale.
Allora, io farò un podcast apposta a un tuo collega che è un ingegnere edile che fa solo piani di efficientamento energetico preventivo. Lo posso anticipare, Felice Stoccola. Felix, ciao Felix. Non so neanche se sei in vacanza, ma penso di sì, lui è già in vacanza. Con lui faremo un podcast apposta per la pratica ex legge 10, no?
Sì, com'è che funziona? 1091.
La 1091, perfetto. Lui fa solo quella, cioè lui, il suo compito è quello di andare dal cliente, rilevare lo stato dell'arte e fare un plico preventivo, tra l'altro obbligatorio.
Certo.
Obbligatorio, quindi se uno ristruttura quel plico lo devi fare, in cui viene scritto tutto quello, la prestazione energetica della casa successivamente agli interventi. Quindi in modo tale da andare a fare un computo metrico in base al budget che ognuno ha, perché giustamente non è che puoi fare sempre il 100%, in base al budget potrai scegliere in quel modo la miglior soluzione, sempre per stare nel budget e quindi avere il massimo dell'efficienza a quel costo.
Certo.
Questo noi facciamo in via preventiva, cerchiamo di farlo anche sul web, perché siamo, io personalmente sono veramente stufo dell'ignoranza che c'è, ma per la carità, ma non dei clienti, ma proprio l'approccio sciocco che si ha con questi tipi di interventi.
Ma sempre perché questo succede perché c'è confusione. C'è confusione da parte dei clienti, c'è confusione da parte di alcuni professionisti, di tanti professionisti, e quindi i clienti sono smarriti nel marasma
sono
di tutto questo casino.
Hai detto bene, sono smarriti. Tu li vedi e tu gli dici una cosa fuori dal cesto e loro ti guardano per dire non hai ragione, tutti gli altri mi dicono il contrario. Perfetto, allora magari prendi quello che ti sto dicendo, magari in modo un po' polemico, però di fatto queste cose le vediamo tutti i giorni. E rimangono male, poi rimangono nell'indecisione e poi sbagliano. Io sto facendo con te questo tipo di discorso, e come tutti i tuoi colleghi, insomma, siamo un gruppo comunque di tecnici commerciali, per andare ad anticipare questi discorsi. Purtroppo,
sì.
Però, mancano cinque mesi.
Bisogna darsi da fare e correre.
Cinque mesi sono pochissimi per la ristrutturazione, tu me lo insegni. Cioè, quando presenti una pratica in comune, diciamo che siamo già in ritardo.
Sì, purtroppo sì. L'anno dire proprio di sì. Poi adesso vabbè, abbiamo visto le domande più estreme che vengono fatte, perché non è che tutti chiedono di chiudere una finestra, sia ben chiaro, questo ci sono domande molto più personalizzate che vengono fatte continuamente.
Aspetta, ti faccio questa, l'ho letto.
Vai.
Adesso come faccio a rendere la mansarda abitabile? Ecco, questa viene dal, non so se proprio si possa incasellare in questo modo, dall'abusivismo più totale, si può dire?
Direi proprio di sì.
Okay,
perché molto spesso succede proprio questo. Succede che la gente si mette le mansarde a posto, poi un bel giorno decide di vendere casa, cosa fa? Chiama il geometra va a vedere, la mansarda è già abitabile, ma in realtà non poteva esserlo. E quindi cosa fai? Si deve fare la sanatoria, però la sanatoria comporta tutta una serie di sanzioni che nessuno vuole mai pagare, però avevi solo da pensarci prima e chiedermi come faccio a rendere abitabile la mansarda.
Quindi signori, cioè, o le mansarde non le abitiamo, o se le abitiamo è giusto pagare comunque degli oneri.
Direi proprio
io
sì.
Non ho molte soluzioni, cioè non le vedo onestamente.
gli aspetti positivi nel recuperare una mansarda, quali potrebbero essere? Potrebbero essere l'aumento di valore dell'abitazione, perché comunque aumentando la superficie abitabile della casa, sappiamo che il valore di una casa viene fuori
dai metri quadri
da un prezzo,
abitabili.
Esatto, da un prezzo moltiplicato per i metri quadri abitabili, e poi vabbè, si viene calcolato in realtà sulla superficie commerciale. Più superficie abitabile c'è, più la casa acquista valore.
Perdonami, ma la superficie commerciale non è contemplata in quella del sottotetto, no?
Sì, assolutamente.
Ah,
sì.
Quindi passa commerciale.
Tutta la superficie abitabile fa parte della superficie
quindi
commerciale.
Quindi diventa automaticamente commerciale.
Esatto, sì, automaticamente.
Fa parte proprio della casa, quindi di fatto delle stanze
abitabili. Sì, esatto. Okay. Sì, non viene sminuito il suo valore.
Possiamo, porta pazienza, lo dico io così evito che lo dica tu. Tanto io vado secco, non mi interessa. Lo dico chiaro così. Anziché andare a mettere a posto il sottotetto, isoliamolo il sottotetto, andiamo a isolare le pareti. E qui mi ricollego al discorso dell'efficientamento, che passa, ricordiamolo, al 65%. Mettiamo a posto le pareti perimetrali, mettiamo a posto le casse vuote, riempiamoli di isolante. Cerchiamo di aumentare l'efficienza energetica dell'edificio. Poi lascio la parola a te, perché questa è una domanda fondamentale che viene dopo. E sono tutte correlate, ma un conto è spostare i pilastri, un conto è efficientare la casa. Sono due cose diverse, le persone pensano che sia la stessa cosa.
Assolutamente no.
Allora, efficientiamo il più possibile le pareti già abitate. Non andiamo a fare più volumetria esposta alla casa, come si chiama quella volumetria? Esposta alla più
volume, cose, abitabile.
Volume abitabile, cioè il volume abitabile è più esposto ovviamente al caldo e al freddo. Se, ovviamente un sottotetto, non ti lamentare poi che fa freddo d'inverno e caldo d'estate, è normale, o rifai il tetto o rifai il sottotetto mettendo 20 cm di isolante e poi ancora, oppure come diavolo fai? Cioè le nuove case in classe A+, hanno quanto? 27 cm di isolante, no? Il tetto, sì. È 27 centimetri, perfetto, e hanno bisogno di un minimo di climatizzazione, ma ce ne hanno bisogno, perché un anno come questo, che non molla da 20 giorni a 40 gradi, qualsiasi isolante perfetto migliora l'inerzia il più possibile, ma ti ritrovi prima o poi sto caldo entra.
Certo.
Ecco, le persone invece vogliono più metri quadri, rendono abitabili i sottotetti, tanto spazio ne ho, e poi è di fatto un caldo pazzesco e con tutti i problemi che poi rinascono.
Diventa un intervento molto utile nelle abitazioni in cui si ha poco spazio abitabile, e allora lì fare un recupero di sottotetto diventa molto molto utile, perché magari è una sola stanza e un sottotetto non abitabile, lo rendi abitabile e fai un'altra stanza, magari anche un altro bagno. A quel punto diventa molto utile. Oppure in quei casi in cui si ha intenzione di rifare il tetto, isolarlo come si deve, quindi
sì,
viene
fuori
questo spazio.
Però lì, porta pazienza Andrea, lì rifai il tetto, cioè stiamo parlando di tirar giù tutte le tegole, cambiare l'orditura, mettere un super isolante. È difficile farlo in un sottotetto dall'interno, di solito si rifà tutto il tetto, o no?
Assolutamente sì, no, assolutamente
cioè,
sì,
stiamo parlando, parlando di due interventi diversissimi tra di loro. Non è che io metto a posto il sottotetto e va bene così, non va bene così niente, perché poi comunque sia, da qua al 2020 ci troviamo comunque a doverlo mettere a posto quel sottotetto, diciamoci le cose come stanno, cioè ci obbligheranno a metterle a posto, così come isolare le pareti, cambiare i serramenti, dovremmo mettere a posto il tetto, o no?
Assolutamente sì, e il sottotetto è da regolarizzare prima o poi.
È da regolarizzare, esatto. Cioè, allora, o lo isoli mettendo dell'XPS, ricordiamo cos'è l'XPS, che è un pannello molto molto compresso, che ovviamente esiste di tutti gli spessori, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, calpestabile, quindi lo metti sulla soletta, quindi la parte sopra della soletta, quindi nel sottotetto, sì. Sulla soletta, e quello isola molto bene, oppure lo devi attaccare al tetto, porta pazienza, io non sono un tecnico, ma cioè lo devi attaccare, devi fare tutt'uno un sandwich, non è il termine tecnico, comunque sia, tanto per capirsi, cioè lo devi attaccare alla falda. È difficile.
Intradosso,
perfetto. Ok, ragazzi, avete capito, si chiama intradosso. Non cambia riguardo ai fatti, cioè o lo metti sulla soletta e così isoli le stanze sotto, quindi il caldo, visto che tende a salire, rimane nelle stanze abitate in piano inferiore.
Sì, attenzione che, ti interrompo solo un secondo, questi interventi che stai citando tu possono diventare utili anche nei sottotetti che non possono essere abitabili perché non hanno altezze sufficienti, soprattutto. In quei casi in cui il sottotetto non si può recuperare, non può essere nemmeno scaldato quell'ambiente perché non è abitabile, non ha altezze sufficienti, e allora diventa fondamentale effettuare questi tipi di interventi.
Diventa fondamentale, tanto per farla breve, farla semplice. Poi, porta pazienza, io mi infervoro, ma su queste cose io ci tengo, perché faccio le fotometrie, faccio i rilievi termografici, vedo delle cose, poi magari li mettiamo anche sul blog, ricordamelo che io ho qualcosa come 10.000 scatti termografici e questo qui faremo poi magari anche un podcast apposta. Se io isolo il sottotetto, ma sull'extradosso, hai detto com'è che funziona? Cioè
l'intradosso,
ok, se io isolo quello, cioè isolo la falda, devo da sotto scaldare anche il volume d'aria del sottotetto, che non è abitabile.
Esatto.
E questo fa una grossa differenza di dispersioni termiche, ragazzi. Se io invece metto un isolante sulla superficie piana del tetto, a parte essere molto più facile da fare,
l'estradosso del solaio di divisione tra
l'estradosso abitato, esatto. Cioè, se io isolo quel tipo di, faccio quel tipo di discorso di isolamento, non ho tutta l'aria del sottotetto che è ghiacciata d'inverno e caldissima, un forno di fatto d'estate. Quindi io ho bisogno di molte meno energie per riscaldare o isolare il mio piano abitabile. Quindi scegliete, scegliamo insieme, chiedeteci informazioni anche in questo senso come prima, su quali sono le migliori soluzioni per isolare. Oggi ne esistono tantissimi tipi. Cioè, se io ho una volta bot, ecco, una casa, un casale, io ho una volta bot, ce n'è una miriade nell'Albese, i miei sono di Alba, quindi conosco molto bene la situazione. Quando ristrutturi un casale, fai un insufflaggio sull'estradosso della soletta. Aiutami, ma non funziona così?
Sì, nel senso che l'insufflaggio è l'intervento che viene fatto all'interno delle murature quando è presente una cassa vuota.
No, l'insufflaggio a camera aperta, si dice, cioè è sempre insufflaggio, sì. Però di fatto si distribuisce il materiale sulla soletta.
Sul pavimento, diciamo, sul pavimento, chiamiamolo così, esatto. Sul pavimento di soletta non abitabile, sì, con un materiale leggermente più denso, ovviamente,
certo,
certo. Però sì.
La macchina è la stessa, l'operazione si chiama sempre insufflaggio, sì. Ma non si mette nella cassa vuota, quindi non è una parete chiusa, non è un vano chiuso, ma è un vano aperto, quindi di fatto... Sì. Cambia la densità, però il concetto resta quello di non mettere dei pannelli rigidi, ma seguire l'andamento dell'estradosso per ottimizzare quelli che sono i materiali di isolamento.
Esatto.
Queste sono tutte soluzioni che noi non abbiamo nessun problema, abbiamo centinaia di referenze di impianti fatti e di, tra l'altro, dati effettivi da farvi vedere. Ovviamente sempre su richiesta, perché ovviamente sono tutti da trattare, chiaramente. Però anche questo, chiedeteci informazioni. Non andiamo a rendere abitabile un sottotetto se possiamo evitarlo, perché quel sottotetto magari con un decimo del costo, magari un ventesimo del costo di ristrutturazione, andiamo a isolarlo e rendiamo molto più efficiente la casa.
Assolutamente sì, se non è necessario possiamo tranquillamente evitare una spesa, anche perché è una spesa.
Poi ti aumenta l'IMU, IRIS, IRES, sì. Cioè tutte queste decine di tasse che abbiamo. Oggi è sconveniente, è antieconomico, di nuovo, andare a aumentare la volumetria della casa. Andiamo però a efficientarla, perché quella ci ritorna indietro. Ci torna indietro l'efficienza. Cioè, se io faccio un'operazione di insufflaggio, non è l'oggetto di questo podcast, però se io faccio un'operazione di isolamento termico delle superfici con del materiale iniettato dentro di nuovissima generazione, di ultima generazione, la casa di quanto mi migliora?
Di un 30%.
Un 30%. Basta. Non è una spesa, è un risparmio del 30%, perché una casa in classe GH, in classe
bassa,
merda...
Bassa.
Esatto, cioè una casa degli anni 70 è una casa in classe H, classe G, benché ti vada.
Sì.
Ecco. Magari,
sì.
Esatto, se hai magari, che ne so, da 15 a 20, 25, ho visto anche 28 centimetri di cassa vuota, tu gli inietti dentro del materiale che non cambia per 30 anni di morfologia, rimane lì saturato nella cassa vuota, la casa ti passa magari in classe C, con 28 centimetri di isolamento, magari sì, cioè passi da un H a una C, o una D,
sì.
La D sicuramente, la D la raggiungi senza corpo ferrito, cioè, non c'è nessun problema. Se cambi poi, metti la caldaia a condensazione, che costa molto poco, magari due serramentini, o via dicendo, cioè la casa ti diventa una casa di tutto rispetto, ma a 40 anni.
Bisogna decidere insieme al cliente un piano di azione per decidere quali sono gli interventi più convenienti e migliori in quel momento per quella casa, per te, che hai bisogno in quel momento. E quindi per ogni persona avrà esigenze diverse e bisogna fare un piano d'azione per ognuno di voi.
Quindi si fa... Come funziona? Si fa un sopralluogo, si chiede ai tecnici certificati di fare uno studio, che ovviamente costa lo studio in sé tempo tecnico di analisi. Dico bene, cioè c'è un'analisi preventiva da cui nascono dei computometrici, dei computometrici di fatto, cioè degli elementi materiali, di interventi, questi li passi a 7-8 installatori idraulici tecnici, insomma quelli che vanno poi a realizzarlo, ma solo in quella fase lì vai a chiedere dei preventivi, prima resta sempre solo uno studio. Io veramente non mi stancherò mai, poi mi infermo per forza, perché dico sempre le stesse cose a tutti, e tu uguale, cioè quanto può costare un'analisi del genere? 1500 euro, il costo è quello lì, più o meno siamo lì, 1500, 1700 in base alla difficoltà dell'intervento, viene fuori un'analisi termografica, tecnica, via dicendo, finita, da passare alla parte di preventivazione, quindi ai tecnici idraulici, muratori, edili, cioè tutta la parte che viene dopo, ma solo dopo, e tale per cui sarà suscettibile di preventivo.
Quando si hanno le idee chiare, sostanzialmente, quando
è stato stabilito il budget.
Esatto, bisogna stabilire se per una determinata abitazione è più conveniente, che ne so, sostituire la caldaia o fare l'insufflaggio, si valuta e si decide insieme.
Esatto, cosa mi può portare? La domanda giusta è, ma questo intervento di questa cifra, mi conviene fare questo o mi conviene fare quell'altro? Questo serve lo studio iniziale, perché il 90% delle persone purtroppo chiede all'idraulico, mi cambi la caldaia, hai risolto il problema, hai efficientato la casa. Ma con la stessa cifra tu la isoli completamente su quattro lati, o quantomeno gli fai il cappello sopra con un isolamento o con comunque un pannello XPS. Veramente, siamo nel 2015, mancano 5 mesi al cambiamento di detrazione, ricordiamo, quel tipo di detrazione lì, caldaia, isolamento... tutto quello che è efficiente energetico passa al 65%, cioè il 65%, cioè il 6,5% all'anno per 10 anni ce lo dà indietro lo Stato, è un'operazione totalmente positiva già dall'inizio, ci viene dato il 6,5% indietro, perché? Perché è un'operazione a basso impatto economico, ad altissimo valore energetico, non so come meglio dirla.
Abbiamo detto finora, abbiamo parlato di risparmio energetico e di efficienza energetica, quindi di efficientamento energetico, che non vengano confusi questi due termini, mi spiego meglio, spesso vengono usati come sinonimi, ma in realtà c'è una grossa differenza fra il risparmio energetico e l'efficientamento energetico. Fare efficienza comporta un risparmio energetico, ma non è necessariamente vero il contrario, ossia, cosa significa? Fare efficienza energetica non equivale a risparmiare, ma fare più con meno. Ad esempio, se io abbasso il riscaldamento dei termosifoni, ho un risparmio energetico, ma non ho un efficientamento energetico. Ho un risparmio energetico perché consumo di meno, ma se ne va a discapito comunque del mio benessere. Mentre invece fare efficienza è un discorso diverso. Vuol dire risparmiare sì, ma che questo non vada a discapito del tuo benessere.
Il benessere prima di tutto, e poi comunque sia il discorso...
Esatto.
Sono due cose totalmente diverse.
Esatto.
Sono due approcci diversi. Sono due approcci diversi.
Esatto.
Sono due approcci
diversi. Esatto. Puoi risparmiare patendo, ma non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è farti risparmiare col benessere al 100%.
E oggi di soluzioni ce n'è a migliaia. Mai come oggi.
No, direi proprio di no.
Mai come oggi. Cioè, oggi è facilissimo sbagliare, ma è anche facilissimo spendere poco per avere l'efficienza. Diciamo a occhio e tondo. È così.
Sì, fare un intervento di insufflaggio.
È veramente una roba irrilevante, eppure quanto ci sgoliamo io e te, cioè tutte le volte che vediamo una persona in stato di grazia, io per come la concepisco una casa in stato di grazia è una casa fatta negli anni 60, 70, 80, non 90, perché nel 90 cominciamo già a mettersi, che ne so, cosa mettiamo dentro le pareti, la vermiculite ha fatto
negli più danni
che la guerra. Negli anni 90 si metteva la vermiculite che è stata concepita per mettere dentro le canne fumari, no? Per riempirle, e invece si metteva, cioè fai un buco nel muro, scende giù la vermiculite dalla parete, hanno fatto più danni veramente che la guerra. Vabbè, ok, faremo veramente un podcast apposta, perché
ci sono tantissime cose
tantissime cose, cioè già solo per l'insufflaggio ne parleremo per 3 ore, perché tra stratigrafie, tra indagini, andiamo a parlarne per degli esempi veramente, vabbè, ne parliamo un'altra volta. Allora andiamo avanti, ce n'è ancora qualcuna. Allora, della mansarda abbiamo detto, vabbè. Adele ci chiede, il garage di fianco casa, posso trasformarlo in una camera? lascio la
puoi
parola
trasformarlo
a te.
In una camera, puoi trasformarlo in una camera se il comune lo consente, sì, si fa un cambio di destinazione d'uso e si può tranquillamente trasformare un garage in una camera.
Quindi
attenzione
questa...
anche qua alle dispersioni termiche, cioè un garage ha un fabbisogno termico ridicolo, se ci vai a togliere la macchina anche se fa freddo non importa, va bene lo stesso, se poi diventa una camera attenzione però, bisogna fare degli interventi che vadano a scaldare, a mantenere caldo d'inverno e fresco d'estate l'ambiente.
Cioè diventa la casa a tutti gli effetti, quindi se c'è
sì.
un muro di poroton o di come si chiama, il
bisogna isolarlo,
il due fori, insomma quello che è,
sì.
E bisogna isolarlo, e bisogna o diminuire la parete, diminuire il volume della stanza, quindi dall'interno, oppure fare un cappotto esterno, cioè non ci sono tante soluzioni. Quindi di nuovo, valutare molto molto bene l'impatto economico e vantaggi.
Cioè, noi... Sì, dipende tutto molto dal budget di ogni persona. Se non comporta uno sgravio eccessivo ampliare la propria abitazione verso un garage, ben venga. L'importante è che questo intervento, diciamo, venga accorpato e affiancato da altri piccoli interventi di efficientamento energetico.
Che sono comunque strettamente legati, anzi sono obbligatori.
Esatto.
Sono obbligatori.
Esatto.
Sono obbligatori. Esatto. Cioè non puoi fare un muro alto disperdente oggi, nel 2015 non lo puoi fare.
No.
Non si può fare.
No.
No,
perché quando vengono fatti ampliamenti di questo tipo, anche nel recupero di sottotetti vale la stessa cosa, il comune richiede sempre la verifica della ex legge 10 del 91 in materia energetica.
Quella famosa di cui faremo appunto
esatto.
il podcast con Felice.
E tra l'altro io non faccio, per tornare un attimino indietro al discorso dell'esperto in un settore, io non mi occupo di ex legge 10 del 91 perché
infatti Felice fa solo legge 10. Cioè,
esatto.
Signori, qua bisogna chiedere specificatamente la domanda giusta alle persone giuste. Basta. Noi ragioniamo così. Gli altri facciano come vogliono. Non ci interessa. Noi facciamo così. Cioè, se io raccolgo un'opportunità, la chiedo a te se so che tu fai quel tipo di discorso. Finito. La chiedo a Felice se ho bisogno di fare la legge 10. Basta. Deve funzionare così. Altrimenti tutti dicono tutto. E il muratore ha più valenza, cosa succede? Non succede solo a me, succede anche a te, no? Cioè il muratore
certo.
o l'idraulico, ah no, ma metti il fancone, metti questo, metti quell'altro, il piantapavimento, quando in realtà cioè, sprechi più gas che mettere due termosifoni, oppure un venticonvettore, oppure un pannello radiante, cioè delle soluzioni nel 2015 non possono essere prese così. Ci sono dei parametri, ci sono dei software, Felice so che ha tutta una serie di... c'è un software che io solo a guardarlo mi viene mal di testa, perché... E sono tutti calcoli energetici imposti dalla regione Piemonte, in questo caso noi siamo in Piemonte, o comunque sia dalla comunità europea. Non si scappa. Oggi la concezione edilizia di 30 anni fa non può più trovare luogo. Basta. Lo dico io perché a me va di dirlo, io a costo di essere veramente preso ammazzate, ma me ne frego. Questo deve essere l'approccio con il problema edile. Basta. I tecnici fanno i tecnici per la loro parte specifica, e più è specifica quella parte, come te, cioè tu sei un esperto di ristrutturazione e fai solo quello, c'è il tuo collega che fa l'ex legge 10, come si chiama, non lo so, non mi interessa, comunque l'analisi iniziale, come si chiama sta legge? Ripetiamola così.
La legge, la ex legge 10 del 91, sempre ogni volta che viene fatto un intervento che va a modificare le dispersioni energetiche viene richiesta dal comune. Nell'insufflaggio viene richiesto comunque in alcuni comuni un foglio che certifichi la miglioria a livello energetico.
Sì, quindi si allega la brochure del materiale,
sì, esatto.
L'intervento, ma quello è tutte cose che noi, sono tutte cose che noi facciamo tranquillamente con i nostri installatori, con chi comunque effettivamente fa. Cioè saltare il tecnico che fa l'analisi preventiva è quantomeno una sciocchezza. Io non smetterò mai di dirlo, perché effettivamente oggi sbagliare è un secondo, basta. Perché se tu hai un budget e il tecnico ti dice guarda, in base a quel budget lì fai questo e quell'altro, perché comunque sia un passo indietro, è un passo prima dell'installatore che fa solo quel tipo di installazione. Cioè se tu parli con un idraulico che sarà bravissimo nel suo lavoro ma non ha il 360 gradi della visione termotecnica e termoidraulica della casa, ti dirà solo quello per cui lui aiutami
ti, è portato
ti, sì,
fa
sì,
quello
fa,
e fa quindi lui...
dire, se uno installa, facciamo un esempio, se uno installa solo solare termico non ti verrà mai a parlare di fotovoltaico, dai, top, finito. Infatti, una delle domande chi è Marco che ci chiede che differenza c'è tra un impianto solare termico e un impianto fotovoltaico. Finiamo questa, poi questa la rispondiamo, ma questa veramente poi basta. Sì. Perché... Parlare con i tecnici che fanno gli installatori. Sono installatori, gli ingegneri, i geometri specializzati. Fanno il loro lavoro. Altrimenti, cosa hanno studiato anni a fare e continuano ad aggiornarsi? Eh? Altrimenti non esisterebbero proprio come categoria, no?
Esatto.
E non è una marchetta.
Quando mi chiede, quando mi viene chiesto qualcosa in cantiere con i clienti o in ufficio, mi viene chiesto qualcosa che non fa parte delle mie competenze, alzo le mani, chiedo a chi di dovere, non do pareri che poi potrebbero essere discordanti col parere poi realmente di un esperto.
Perché la prima cosa che succede è di essere fraintesi. E questo esatto. È pericolosissimo, fai una figura di merda e poi comunque non concludi nulla. Quindi piuttosto alzi le manine e dici guarda, io questo non lo tratto. Chiedo al collega che lo tratta, finito. Come quando nell'ambito industriale c'è chi guarda la parte elettrica dalla parte idraulica, è difficile fare tutte e due. Se guardi la normativa della sicurezza sul lavoro, la guarderai solo quella, non guarderai la certificazione elettrica, l'idraulica, dicendo. Cioè farai solo specificatamente quello che ti viene chiesto, basta. E compito poi del commerciale, io in questo caso, ma ci sono tutta una serie di colleghi che lavorano esattamente come me, chiederanno al tecnico di fiducia col quale lavorano, di cui si fidano. Basta. Ed è quello che io cerco di fare disperatamente con voi con questo tipo di interventi. Io non ho altre parole. Andiamo avanti. Paolo M. ci chiede differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Parla tu perché io onestamente...
Sì, questa domanda viene fatta spesso perché non sanno mai bene che tipo di pratica bisogna fare, se un intervento è più o meno grande, non si capisce mai che voto dare all'intervento sostanzialmente. È un intervento grande? È un intervento piccolo? Allora qua siamo alla base degli interventi. Questa risposta la troviamo nel testo unico dell'edilizia, nel DPR 380-2001, cioè la definizione di ogni tipo di intervento. E qua siamo alla base, i due interventi più piccoli. Per manutenzione ordinaria... intendiamo i lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture. Tutti quegli interventi che servono a mantenere in vita gli impianti sostanzialmente, quelli esistenti. Rientrano fra questi, per esempio, la sostituzione dei pavimenti, degli infissi, dei serramenti, la tinteggiatura delle pareti, i soffitti, infissi interni ed esterni, i rifacimenti di intonaci interni, l'impermeabilizzazione dei tetti, eccetera. Questi rientrano fra i lavori, le opere di manutenzione ordinaria. Manutenzione straordinaria, invece, sono quelle opere, quelle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici. Quindi facciamo un piccolo salto in avanti a livello di entità dell'intervento, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici non comportino modifiche della destinazione d'uso.
Il DPR che cos'è? Cioè, ricordiamolo così.
È il testo unico che racchiude tutte le normative riguardanti l'edilizia, quindi da là alla Z c'è che cos'è un intervento di emergenza straordinaria, che cos'è un intervento di emergenza ordinaria, che cos'è un intervento di ristrutturazione edilizia, che cos'è un intervento di restauro e di risanamento conservativo, eccetera. Ci sono le sanzioni, le tempistiche, sono adesso non so più quante pagine di roba che racchiude tutto quello che bisogna sapere per l'edilizia.
Ecco, solo che allora, anche rimandiamo sempre al tuo blog, questa cosa tu esatto. Sarai linkata in un articolo dedicato. Quindi di nuovo, signori, andate sul blog andreadellarocca.com, sul tasto cerca, cercate testo unico oppure manutenzione ordinaria e straordinaria, insomma questi termini, e vi scaricate le pagine che Andrea ha messo a disposizione gratuita di voi utenti.
Sì, poi sono centinaia di pagine, è difficile anche andare a cercare proprio quello di cui hai bisogno. Fai prima a chiedermi.
Esatto, cioè chiedete, c'è sempre la live chat che dicevamo prima, e uno viene ricontattato o tramite la live chat vi rimanda alla pagina dedicata. Possiamo passare alla prossima?
Vai.
Poi vai a approfondirla
appositamente. Sì, era giusto un abbozzamento.
Sì, questa non mi posso neanche infervorare in questa qui, perché veramente stiamo parlando ancora prima di concepire l'intervento su una casa, cioè non possiamo certo andare a spaccare il capello, insomma. Se è una manutenzione ordinaria e straordinaria, la chiederanno bene a te, insomma.
Sì, sì, o è una o l'altra.
O una o l'altra. E tu gli spiegherai che cosa serve. Allora. Ah, bene, 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 bene. Qui Enrico. Enrico G. Sono un inquilino e ho sostenuto la spesa per i lavori di ristrutturazione. Chi detrae? Io o il proprietario? Ecco, qui veramente, guarda.
Vai. Questa è comune, questa è una domanda che viene fatta spesso.
98%? 98%.
Esatto.
Nel 2015 sì, siamo sempre. Cioè, tra un po' chiuderanno le detrazioni, siamo ancora a capire, proprio perché viene dalla prima domanda che ci siamo fatti, se i commercialisti, chi fa, chi deve compilare i documenti di reddito è il primo a non saperlo, figuriamoci se può saperlo il cliente finale.
Certamente. Dunque, lo dico, lo urlo a tutti quanti proprio. La detrazione spetta a chi sostiene la spesa. Punto.
A chi paga. A chi esatto. paga, chi fa il bonifico attivo, cioè a esatto. chi si registra con il suo codice fiscale.
Esatto. Non solo quindi i proprietari degli immobili o i titolari degli altri diritti reali, quale può essere l'usufrutto, per esempio.
Quindi l'inquilino.
Chi sostiene la spesa ha il diritto di usufruire delle
traduciamo,
detrazioni, ovviamente.
Andy, traduciamo. Sì, allora, se uno è un inquilino e vuol cambiare i serramenti dell'appartamento dove abita, o vuol fare dell'efficientamento, che ne so, nei condomini, dell'isolamento delle pareti, che ricordiamo si può fare del semplice, ma questo poi faremo veramente nel podcast dedicato, lo diremo alla nausea. Cioè, se uno in un condominio vuole efficientare solo le pareti esterne dell'edificio, dell'appartamento dove abita, gli passa in detrazione al 65% e lo fa, la detrazione la fa l'inquilino, non il padrone di casa. Cioè chi spende i soldi, chi registra il proprio codice fiscale con e lo associa alla spesa effettuata, può portare in detrazione. Ragazzi, mancano 5 mesi, tra un po' farà freddo, è vero che adesso ci sono 40 gradi, ma tra 2 mesi cominceremo a battere i denti. Queste operazioni, facciamole, costano poco, costano meno, l'incidenza è minore di un cambio di una caldaietta, però ci porta la casa totalmente in un altro livello energetico e quindi meno dispendio di gas, di metano, di pellet e tutto quello che ne viene. Okay? E stiamo parlando solo dell'isolamento delle pareti, che si può fare anche nei condomini, anzi sono i condomini che sono i più incentivati a farlo, solo che la gente non lo sa, i condomini... Lo mette, ma sì, ma io l'ho fatto anche un articolo, adesso non mi ricordo come l'ho intitolato, dove metto un po' di termografie fatte alle facciate dei condomini, le ho fatte io, mi sono svegliato alle 5 del mattino d'inverno a gennaio e ho fatto la termografia. Ci sono delle schifezze che veramente li legge chiunque, se ti dico guarda che il blu è la dispersione termica o il rosso è la dispersione termica in base a come la fotografi, come tari la macchina. Cioè, lo capisce chiunque che lì non c'è l'isolamento delle pareti, non c'è l'isolamento degli infissi, sbuffa nel passaggio dei tubi, i tubi disperdono, lo vede anche un bambino. Noi siamo ancora qua a chiedersi chi detrae. Nel 2015, cioè veramente il 65% quasi certamente avrà portato almeno al 50, se non al 46. Cosa vogliono portare al 46, no? Cos'è voce di corridoio?
36.
Il 36 addirittura, o 40-36, cioè una bella botta, cioè il 25% in meno, con l'IVA probabilmente che aumenta dal 10. Ecco, tra l'altro, tutto quello che va in detrazione l'IVA è il 10 a parte i serramenti, fino alla fine sì. dell'anno. Se la porteranno al 12 o al 13, cambia per il privato. Quindi, signori, chiedeteci informazioni, noi ve le diamo gratuitamente e andiamo a efficientare questi edifici. Ristrutturiamo questi edifici con piccoli interventi a livello economico, ma grande efficienza energetica. Bassissimo impatto economico, altissima resa in termini di risparmio termico ed economico. Se io ho 1.500 euro da spendere, ma sai quanti isolamenti in una casa faccio? Eppure il 99% delle persone cambia la caldaia e non isola le pareti.
È proprio vero.
È così. Non sarò mai stufo di dire queste cose perché ci tengo troppo, cioè è talmente evidente, solo che le persone non hanno la giusta informazione, non gli arriva né dalla radio, non lasciamo perdere, dalla televisione, ma non se ne parla. Internet, sappiamo benissimo che c'è di tutto, ma c'è anche il contro tutto. Noi stiamo cercando di fare della controinformazione, infatti si chiama energy caffeine, contro chiacchiere energetiche, cioè se tu leggi una cosa noi te ne diciamo una cosa contraria, che sembra il contrario, ma in realtà è la cosa effettiva. Perché? Perché si trovano le peggio stronzate. Cioè, io non lo so.
Devono essere informati,
bisogna fare informazione corretta. Informazione corretta. Noi non siamo dei geni, però queste cose, davvero, ragazzi, sono così. Io per primo le cose non le so, non posso sapere tutto. Però ho l'umiltà di mettermi lì e chiedere alle persone giuste. Se io non so una cosa, lo chiedo all'amico tecnico, al collega, al referente, che comunque sia quella risposta me la dà. Basta. E guarda caso, la mia casa del 40, questo villone dove abito ormai da tempo, fotovoltaico l'ho messo, la pompa di calore, poi ci ho fatto un video, l'ho preparato, adesso lo sto montando, caldaia a condensazione, pompa di calore per acqua calda sanitaria, fotovoltaico, cioè di fatto cambio dei serramenti. Io sono, sì, adesso fa caldo, ma sono sotto il condizionatore che gira a manetta, ma vado sotto nel contatore, non sto consumando assolutamente nulla e ho 23 gradi. Questo vuol dire fare efficienza seria, cioè non spendere più corrente, fai un'operazione che poi è un'operazione economica per non avere un esborso in soldi in uscita. Sì, spendi dei soldi per farti l'impianto fotovoltaico, ma poi quando ti condizioni non hai più il costo, ma di questo poi ne parleremo in un altro...
Faremo un podcast dedicato.
Sì, apposta, per forza, perché c'è troppa, troppa cosa da fare e bisogna dirla veramente in modo molto ficcante. Un'altra domanda, questa poi è legata al discorso dell'insufflaggio, questa è canonica, questa ti farà impazzire. Vittoria C, come mai ho la muffa in casa?
Fantastica. Sì.
Qui veramente entriamo nell'apoteosi della VMC.
La conosciamo tutti, no?
Non tutti. No, la VMC non la conosco neanche i tecnici.
Non la conosce nessuno.
Non la conosco neanche gli idraulici che dovrebbero montarla, la VMC. Cioè, la VMC, la ricordiamo, è la ventilazione meccanica controllata, che è di prassi nelle case che noi facciamo in classe A+. Di fatto potresti, per assurdo, non aprire neanche le finestre, e c'è una macchina che ti prende l'aria esterna, te la filtra, scambia senza dispersione, al massimo disperde il 10%, l'8%, e ti fa entrare l'aria calda all'interno e non ti fa uscire quella fredda, o viceversa in base alle stagioni.
Questo proprio per evitare la formazione delle muffe.
Questo per evitare la formazione delle muffe.
Collegandoci alla domanda.
Ecco, la domanda, come mai ho la muffa in casa?
Questa domanda viene fatta da persone che magari hanno appena comprato casa, hanno speso fior di quattrini per comprarsi la casa in classe A.
Questo succede nelle case nuove.
Alta.
Questo esatto. Succede nelle case nuove.
È un grosso problema.
Esatto. Infatti c'è un collega del genovese, ovviamente non posso citarlo, però abbia ragione, ma lui ha comprato una casa di 5 anni e ha tutte le sante stanze con gli angoli, non tutti gli angoli, ma qualche angolo, ammuffito. Perché ha cambiato i serramenti. Quella casa lì di fatto non respira. Perché? Perché se tu aumenti... parla un po' tu, perché tanto...
Sì, la casa deve respirare, altrimenti si formano le muffe. Più aumentiamo la classe della casa, più la casa deve respirare. Quindi, se ha degli ottimi serramenti che impediscono l'ingresso di aria nuova nell'abitazione, bisogna farlo meccanicamente, come dicevi tu prima, col VMC. Altrimenti la casa non respira più, vengono fuori tutte le muffe. Cioè, questo è il grosso problema delle case in classe alta.
Le spore nascono e proliferano per la poca ventilazione e l'umidità.
Esatto. Se non viene fatta uscire,
si formano, rimangono lì e poi alla fine, a forza di fare, ma in tempi non così lunghi, perché sono veramente si prolificano come i conigli, ti trovi i muri neri. Perché? Perché l'aria da lì dentro non viene modificata, è sempre lì stantia con l'umidità pazzesca. Questo è un problema classico delle cucine, dietro i muri, dietro i pensili e via dicendo. Ma se si presenta, come in quel caso del collega genovese, in tutte le stanze, su una casa nuova, la casa non è che sia fatta male, è che non respira.
Te ne dico una che mi è capitata un po' di tempo fa. È successo proprio questo a un amico impresario che ha fatto una casa in classe A. Dopo un paio d'anni sono iniziate a venire fuori queste muffe. Per risolvere questo problema a costo zero hanno addirittura tolto la guarnizione ai serramenti.
Hanno tolto le guarnizioni ai serramenti?
Esatto.
Magari
hanno
preso,
in poche parole, esatto, hanno praticamente abbassato la classe energetica della casa con questo sistema.
Cioè hanno creato lo spiffero, insomma, poteva fare un buco nel muro, era la stessa cosa.
Esatto.
Mi è venuto in mente un'altra cosa. La muffa si forma, guarda caso, su una casa in cui fai cappotto. Fate caso, quando un palazzo fa il cappotto, lo vedi perché ha praticamente i muri molto più spessi, tutto ovviamente è dipinto di nuovo, L'anno dopo cominciano a fare tutti i buchi da 10, le prese d'aria.
Le ventoline,
perché? Perché nel frattempo c'è gente che smadonna perché dentro ha la muffa, perché la casa non respira più, cioè soprattutto chi ha speso dei soldi per cambiare i serramenti e in più dice, caspita, figata pazzesca, faccio l'isolamento termico a cappotto, sì, ma peccato che sia una serra quella casa lì non è mai stata costruita, non è stata concepita negli anni 70, 80 fino all'inizio degli anni 90, se sono condomini sono fondamentalmente del 70, dell'80, non è stata concepita per essere sigillata, per essere una serra, è stata fatta per respirare, tant'è vero che le casse vuote erano il miglior isolante a bassissimo costo, è aria ferma, peccato che poi con il tempo facendo un foro, attacchi un quadro, metti un tassello, un po' di crepe, e la cassa vuota non è più sigillata. È praticamente un turbinio di aria, tant'è vero che noi facciamo le endoscopie con gli strumenti, fai un foro nel muro e esce fuori una corrente pazzesca, perché entra magari dalla finestra, dal cassonetto, si va a filare dietro la presa e ti esce fuori nel foro che hai appena fatto. Questo è un problema canonico, basta solo capire come cavolo andarlo ad affrontare. Infatti io sconsiglio di fare i cappotti, se puoi farti un insufflaggio, fatti un insufflaggio, la casa respira, perché ci sono i materiali che fanno respirare la casa, eviti poi ventolini, muffe e quant'altro, e hai risolto il problema con un minimo del costo.
Solo che in alcuni casi, quando non c'è la camera vuota, diventa un problema anche fare l'insufflaggio, e quindi per ovvie ragioni bisogna...
Infatti noi, io lo dico sempre, tu penso di trovarmi d'accordo, sicuramente sì, intervento di sopralluogo, io ho lo strumento, si fa un buchino dietro, si toglie una presa, si fa un buchino col cacciavite, si mette dentro l'occhietto e si vede se la cassa vuota è piena o che ne so, è stato messo del materiale all'interno, quindi che ne so, che è collassato, cioè ne succede di tutti i colori, si può vedere se c'è le macerie che dicevamo prima, cioè si fa questo intervento e poi, senti, se non, proprio non si può fare nulla, vabbè, diciamo prima, però intanto se hai la cassa vuota, provaci.
Certo.
E ricordiamo...
Altrimenti non resta che valutare un intervento di cappotto esterno o interno.
Esterno o interno, hai detto bene, il cappotto lo puoi fare, è vero, fuori, ma lo puoi fare anche all'interno. È chiaro che all'interno lo fai solo sulle pareti esterne, quelle che danno fuori, quelle che disperdono. È chiaro che è tutto un altro discorso. Però mentre l'insufflaggio, se abiti in condominio, lo puoi fare sulle singole paretine piccoline, quindi spendendo veramente pochissimo, quando fai un cappotto all'esterno lo fa tutto il palazzo, tu stai freddo. Quindi questo è un grosso limite del cappotto, quindi o metti d'accordo tutto il palazzo, quindi in assemblea con tutto quello che ne deriva, oppure ti tieni la tua classe energetica dell'edificio.
A meno che non decidi di farlo interno. A quel punto però bisogna pensare che ti diminuisci la superficie del locale.
Per forza, di 10 centimetri comunque sia all'interno di deve andare, per forza, cartongessi e poi... con tutto quello che ne arriva, però è sicuramente una scelta da considerare. Però lo fai solo sulle pareti esterne, cioè solo sulle pareti che disperdono verso l'esterno, non certo su tutte le pareti, perché poi c'è anche questa concezione, ah no, ma se devo fare il cappotto interno lo fai solo le quattro, ma non diventa, cioè non diminuisci il cubo.
No.
Cioè, diminuisci lavori solo sulle pareti, sui singoli pezzi di parete che vanno a disperdere, basta.
Quindi c'è che danno studio sull'esterno, su un vano scale o comunque sia su un locale non scaldato.
Esatto, per aumentare il più possibile e contenere comunque il caldo o isolarsi comunque dal freddo. Insomma. Poi, parlato della muffa, cosa è rimasto? Cosa è rimasto? Di cose se ne sarebbero comunque tante, adesso si è già fatta una certa.
Cosa è rimasto?
Ci lasciamo con la domanda che mi fa impazzire, dai, l'abbiamo accennata prima.
Vai.
Che differenza c'è tra un impianto solare termico e un impianto fotovoltaico?
Questa è la classica. No, addirittura a volte mi parlano di pannelli solari anziché di fotovoltaici come se fossero la stessa cosa. Avrei intenzione di mettere i pannelli solari perché pago troppo di corrente. No, allora vuoi mettere i pannelli fotovoltaici, non quelli solari. Che differenza c'è?
Rimandiamo ovviamente a un altro podcast perché parleremo proprio solo di fotovoltaico, probabilmente già domani mattina lo incideremo. Se tutto va come abbiamo deciso. Allora, l'impianto fotovoltaico è un impianto a pannelli fotovoltaici solari. Il solare c'è comunque dappertutto, certo, perché comunque sia, senti, prendi dell'energia dal sole, ok?
Certo.
Esponi una superficie a tetto o comunque sia esposta al sole, il più possibile a sud, perché abbiamo la fortuna di essere in Italia, quindi con un'incidenza solare pazzesca rispetto al resto dell'Europa. Siamo sud dell'Europa, siamo il punto più vicino all'equatore, la Sicilia è il punto in Europa più vicino all'equatore. Esponiamo queste superfici in silicio, per quanto riguarda il fotovoltaico, tramite dei pannelli 1 metro per 1,7 metri, 1 metro per 1,7 metri, questa è la dimensione dei pannelli, da cui tiriamo fuori, attraverso tutta una serie di contatti, della corrente continua che viene trasformata tramite un inverter, grazie a un inverter, in corrente alternata. La corrente alternata viene immessa in rete o comunque sia attraverso il contatore, viene o autoconsumata istantaneamente o scambiata con la rete. Ho detto bene, Andrea? Cioè,
hai detto perfetto.
Sono stato abbastanza semplice?
Sì.
Il solare termico, ok, che viene tanto vituperato, il solare termico è un pannello molto diverso da quello fotovoltaico, ha una dimensione totalmente diversa, cioè 1 metro per 2 metri e mezzo, cioè è molto più grande, è quasi il doppio, 1 metro per 2 metri e mezzo, molto molto grande, di solito se ne mettono 2 per fare l'acqua calda sanitaria. Dentro c'è una serpentina con glicole, quindi con del liquido che non gela, che tramite una pompa viene fatta mettere in circolo nell'impianto, viene accumulata tramite un bollitore, quindi un serbatoio, viene scambiata, quindi questo calore viene rilasciato all'acqua tecnica o all'acqua sanitaria. Quindi c'è una diversità fondamentale, cioè il solare termico si parla di fluido, l'impianto fotovoltaico si parla di corrente. L'impianto fotovoltaico produce corrente, l'impianto solare termico produce acqua calda sanitaria oppure integrazione al riscaldamento, se poi vogliamo utilizzare quel tipo di termine per andare a riscaldarci casa.
Ecco, io lo schematizzerei proprio così, facile. Basta. Facile.
Per oggi la lasciamo così, poi lo andiamo, esatto, a approfondire. Sì. Ecco,
si fa un podcast
il
anche
podcast apposta lo facciamo con Alex Bardo, che è un super tecnico che fa da quasi un decennio impianti fotovoltaici e solo quelli, lui di termico non sa nulla. Lui fa progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, basta. Ha seguito tutti i conti energia, quindi faremo questa bella chiacchieratina, un rapido excursus storico del fotovoltaico, e andiamo a derimere tutta una serie di domande. Anche lì veramente c'è da mettersi la mano nei capelli, perché veramente dopo 8 anni quasi di conti energia siamo ancora qui a farci la domanda: ma il pannello resiste la grandine? Ecco, questa è... Però non è colpa di chi ce le fa le domande, è che non c'è cultura. C'è, queste cose su internet ci sono, ma la gente non riesce a leggerle perché sono troppo confuse. Diciamo sempre le stesse cose. Speriamo che, dicendole in modo così netto, magari un po' arrogante, ma non mi interessa, l'importante è che arrivi il messaggio, queste cose vengono capite una volta per tutte. E se non vengono capite, qualcuno ce le chieda con la live chat, o comunque con una mail, o comunque con una telefonata, perché queste cose vanno capite. Siamo nel 2015. Ci avviciniamo al 2020 e i parametri sono assolutamente stringenti. Noi siamo ancora fermi a chiederci se i pannelli resistono. Cioè, la differenza tra fotovoltaico e il termico.
Siamo un po' indietro, via.
Siamo molto indietro. Siamo molto indietro, ma non è colpa del cliente finale.
No, è la disinformazione generale.
È colpa della disinformazione dei media, unita all'arroganza dei tecnici, che non vogliono sbottonarsi mai, non vogliono dare delle informazioni gratuite, perché nella testa delle persone c'è sempre: ah no, ma se io chiedo il tecnico mi fa pagare. Ma il tecnico certo ti fa pagare, ma una volta che tu gli dai come funziona, gli dai il mandato, no?
Certo.
Cioè, queste cose qua noi le diciamo chiaramente, perché vogliamo che le persone le sappiano prima di chiamarci, perché se le sanno prima hanno anche la possibilità di discernere e di chiarire.
Addirittura mi arrivano a volte i clienti già preparati.
I clienti
ecco, dicendo: bisogna fare così o bisogna fare cos'ha.
Ecco, allora,
il problema è che...
Allora, se oggi la statistica dice che il 67% delle persone quello che sa lo deve a internet, ma non si dice però il campo. Cioè, se io vado a comprare un'automobile, so già tutto di quell'automobile. Perché? Perché i siti hanno la tridimensionalità, te la fanno colorata. Se tu vuoi la Renault piuttosto che la Fiat piuttosto che la Ferrari, te la fanno vedere in rendering, no? In rendering reale. E quindi uno dice: ah, io voglio solo poi vederla, quanto luccica dal vero. Vai lì, ma l'hai già comprata la macchina, ok? Nel nostro campo, la gente legge tante di quella roba ma non c'è nessuno che gliela dice come gliela stiamo dicendo noi. Nessuno che fa questo tipo di promozione. Che in realtà non è neanche promozione. Questa è informazione gratuita.
Esatto. Prima di tirare fuori soldi. Prima ancora di
chiamarci, ragazzi. Cioè, esatto. Noi cerchiamo di dare delle informazioni prima ancora che voi ci chiamiate, perché quando ci avete chiamato o è per delucidazione su quello che noi vi abbiamo detto oppure non ci chiamate proprio, perché comunque sì, abbiamo già risposto. Questo noi cerchiamo di fare, e noi cerchiamo di fare ogni sforzo per poterlo portare avanti, perché è ora veramente di basta, cioè non se ne può più. Ogni volta che vediamo un cliente impiegare 4 ore per andare a smontare quello che gli ha detto la concorrenza, ma non perché la concorrenza sbaglia, ma perché ha dato il messaggio sbagliato. Cioè, non è che la concorrenza, meno male, il libero mercato porta quello, ma la concezione sbagliata di informazione che porta il cliente a prendere decisioni quantomeno perverse, perché sono veramente queste domande qua, che sono qualcuna delle domande che ci fanno, e in realtà sono molto serie. La gente queste cose qua ce le ha in testa,
Sì, poi qualcuno possono anche far ridere alcune domande.
Ma possono far sorridere, ma in realtà se sono quelle reali, sono quelle che vengono, sono quelle che ci fanno tutti i santi giorni. E quando parlando di fotovoltaico, ovviamente con Alex abbiamo provato, abbiamo 4 pagine di domande paradossali che se dopo 8 anni dobbiamo ancora rispondere a se l'impianto, come funziona e se resiste alla grandine, capisci che siamo ancora fermi all'800. Io non so come metterla giù, ma E ogni volta che vedo un cliente le domande sono sempre quelle perché comunque un sito dove vengono dette delle risposte chiare non esiste, altrimenti
è quello che a cui non viene risposto si può chiedere e si risponde.
Certo, noi siamo qua apposta, noi cerchiamo di dare questo tipo di servizio. Poi è chiaro che se uno si trova bene con noi perché gli siamo stati dietro, farà l'impianto con noi ci farà fare la pratica, ti chiederà informazioni, cioè nascerà poi la consulenza, ma prima c'è l'informazione, tanto queste cose qua che noi ci siamo detti in quasi 2 ore di podcast, la gente le trova su internet, le trova perché sono lì, solo che noi le diciamo a voce, le diciamo in un audio che ovviamente se ti metti ad ascoltare, detto male, detto bene, non mi interessa, ma intanto io te l'ho detta, ok? Tu vai, cerchi o sul nostro blog o su internet e comunque sia vai e la risposta la trovi. Quindi perché la maggior parte dei tecnici queste cose non le dice? Per tenersi lo scibile, ma di che stiamo parlando? Ci sono veramente la maggior parte dei tuoi colleghi che o staccano la fattura oppure non dicono nulla, o sbaglio?
Lo so bene.
È così, no?
Lo so bene.
Perché tu sono mesi che stai lavorando al blog e questi articoli stanno venendo fuori e sono molto complessi? Perché questo problema qua è un problema aggettivo di cantiere.
Sì, bisogna cercare di rendere semplici cose complicate e bisogna allo stesso modo informare le persone che non sono del tuo mestiere, che non sono del tuo campo e che non sanno niente di quello che fai tu.
Perché non è mai successo nella storia d'Italia che lo Stato ti dia indietro il 65% della cifra lorda, IVATA, dei soldi che spendi per casa tua. L'ho detta abbastanza semplice?
Sì.
Non è mai successo, eppure la gente è ancora qua che si chiede, perché i commercialisti non sanno questa cosa, se è al 50 o 65 piuttosto non fare niente, la differenza non la sanno, ti fa cascare i coglioni, ti fanno cascare i coglioni, perché è così, cioè la gente non sa se detrarre o non detrarre, piuttosto fa il nero, quando lo Stato ti dà indietro, l'IVA è al 10, non è mai stata così bassa, perché non è immutata da anni. Ti dà indietro il 65%? Sì, in 10 anni, sì, ma signori, vabbè, ok, se volete anche la casa nuova senza spendere un centesimo, lasciate perdere, questo non è l'ambito giusto, ok? Piuttosto fa il nero.
Ma... Tra l'altro c'è anche un'altra questione, che al giorno d'oggi qualsiasi banca, sia online, sia in filiale, nel bonifico apposito per le ristrutturazioni edilizie o per l'efficientamento energetico ha le voci già precompilate, quindi non è neanche più la persona che deve scrivere a mano il riferimento normativo.
Sì, però Andrea, porta pazienza, ma se sono primi sono i referenti bancari che non fanno i corsi di aggiornamento per fare un bonifico di detrazione, dai, sì. O no? Cioè, quante persone ti chiedono a te, tecnico, che gli hai fatto la pratica, come diavolo si sono davanti in banca?
No, aspetta, e molto spesso è capitato che io accompagnassi il cliente stesso in banca, io di fianco e lui
questa,
lì che compilava.
E questa è un'ulteriore marchetta a tuo favore, ma io me ne sbatto i coglioni, nel senso che se tu vai col cliente finale in banca per andare a istruire il referente bancario che dovrebbe dire a lui, a te, come fare quel bonifico, abbiamo fatto il quadretto di come siamo messi. Io vado, anch'io non vado in banca perché ci manca ancora, perché io tra l'altro curando tutto il Piemonte ci manca ancora, però quando la gente in banca, spesso e volentieri, dico, quando sei davanti al referente chiamami, me lo passi e io gli do le istruzioni. Quando sei davanti al commercialista, come è successo ieri, chiamami e io gli do le istruzioni, gli mando la regola, gli mando la pagina dell'Enea. Quindi questa farà la differenza sulla concorrenza o no? O speriamo che la faccia.
Direi proprio di sì.
Noi la facciamo, ragazzi, noi la facciamo. Io la faccio, tu la fai e chi lavora con me la fa. Perché? Perché è una nuova generazione di tecnici, di commerciali che ci tengono al cliente. Queste cose non se le fanno scappare. Invece la vecchia generazione, no, ma queste cose non gliele fa perché non esisteva, semplicemente perché non esisteva. E non fa lo sforzo di aggiornarsi. Ti faccio questo esempio. Stamattina, sopralluogo, a una centrale termica di un condominio, ok? C'era il super ingegnere termotecnico, c'era il super ingegnere elettrico, L'installatore c'ero io, poi c'era l'installatore idraulico, l'installatore elettrico, c'ero io, c'era l'amministratore e il segnalatore. Eravamo in sette in una centrale termica, ok? Bene. L'unico ad avere, io queste persone, a parte gli installatori, non li conoscevo, l'unico ad avere un biglietto da visita con scritto nome, cognome, email e cellulare, ero io. Super ingegneri, super tecnici che hanno parlato per 4 ore, quando è stata ora, ah sì, ma dammi, cioè abbiamo passato 20 minuti a autotelefonarci, no, ma ho sbagliato il numero, non mi arriva la chiamata, così, piuttosto che avere un biglietto da visita stampato, anche in bianco e nero, da scambiarsi. Questo è il livello a cui siamo, questo è il livello. Quindi non stiamo dicendo niente di trascendentale, sì, perché è paradossale tutto quello che c'è attorno. Ok, Andy, abbiamo fatto quasi 2 ore di acquisito. Direi che per questa volta possiamo chiudere qui. Ok, ripetiamo come coda di chiusura. Allora, qualsiasi domanda, podcast, lasciateci le vostre impressioni, le vostre domande nel canale YouTube di energycaffeina.com, il blog che si chiama sempre energycaffeina.com, il mio blog personale fulvioroda.com, il tuo che è andreadellarocca.com. Ok, sono tutti molto molto legati, quindi le informazioni di uno arrivano sull'altro, perché comunque sia, lavorando insieme, sono strutturato in modo tale che se arriva a me per sbaglio, io la giro comunque al tecnico di riferimento. Fateci le vostre domande, siamo qui apposta, sia nel bene che nel male. Dateci le vostre impressioni del podcast in modo tale che noi possiamo fare sempre meglio, perché questo è il modo che noi vogliamo portare avanti per dare risposte a chi comunque le domande ce le fa e ce le vuol fare. Possiamo chiuderla qui. Andy, buone vacanze, alla prossima.
Buone vacanze anche a te.
Spero che questo caffè vi sia piaciuto. Grazie, a presto. Sigla.